Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Buongiorno chef, come va?
Buongiorno, buongiorno a tutti, bene Pier, tu stai bene?
Io sto bene, devo dire, sto bene, tutto a posto, insomma dei limiti ovviamente della situazione che non migliora. Che non migliora e insomma della speranza che il ritmo di vaccinazione un po' sta crescendo.
Sai che dopo un anno siamo ancora qua, però dai, vediamo un po' vaccino, mia madre è stata vaccinata, per
anche
cui
la mia,
sono molto felice.
Questa settimana, devo dire che mi sono
quindi
un po'
magari
commosso.
Un po' di luce la vediamo in fondo al tunnel, sì, speriamo di tornare.
Vedere
sai che mi fa strano ogni giorno che entro al ristorante e sapere che il ristorante sapere che da un anno che alla sera è vuoto, a prescindere dal business,
certo.
A prescindere
da qualsiasi
cosa.
Proprio l'aspetto psicologico, no?
E di vita. E dei ragazzi, una cosa incredibile.
Che poi non è soltanto la tua, ma è anche di tutta quella dei clienti e quella di tutti i ristoranti d'Italia, ovviamente non soltanto il tuo, quindi racconta di un malessere collettivo che conosciamo bene. Poi questa è stata la settimana di quella soglia dei 100.000 che insomma fa un certo effetto, la soglia dei 3 milioni di persone che sono state contagiate. Va bene, abbiamo iniziato con, come è ovvio che sia, perché non ci sono purtroppo alternative, però oggi noi cercheremo di così consolarci con la cucina parlando di coste. Le coste
e vi
sono...
dico, ho già fatto un paio di facce, ve lo dico, che
sì,
coste
dai.
È tanto a Pardo quanto lo spaghetto, cacio e pepe.
Abbiamo le patate novelle, già lo so, vero?
Sì.
La prossima le patate, senti che bello, patate novelle, senti, mi sento novello anch'io. Vi ricordo 349-239-0191, vi ricordo la mail mangiacomeparli@radio24.it, avremo gli SS Soldani. E abbiamo convocato Francesco Costa, gioco di parole,
gioco,
straordinario. Che è vice direttore del Post, il giornale online, è autore di un libro di grande successo che è Una storia americana e di un podcast di altrettanto successo che è Da Costa a Costa, in cui però non si parla delle coste, quelle della cucina, vero? Ciao
Francesco, buongiorno.
Buongiorno, no è vero, non si parla delle coste, delle costine, delle costolette, no esatto.
Si parla di cucina catanese, perché tu sei catanese, che sei? Monfiano, mamoriano, di dove sei?
Io sono catanese, no, dai, mi sono terzista rispetto a quella divisione che descrivevi, poi vivo ormai in Milano da tanto tempo, ma la mia passione è sul piano culturale, ma anche gastronomico se vuoi, sono gli Stati Uniti.
Ecco, infatti adesso parleremo degli Stati Uniti, lo diciamo per i non catanesi, correggimi se sbaglio, quella distinzione è quella un po' fra pariolini e persone un po' più di periferia, giusto? Fra Bauscia e Casciavit si diceva.
Sì, esatto. Mamoriani sono
Francesco.
Più diciamo il popolo, i quartieri di periferia,
esatto,
i
esatto.
Monfiani sono quelli che se la tirano un po' di più con l'abbigliamento un po' più firmato. Ecco,
I ricchi e la working class. Senti, come se la passa l'America? Poi magari parliamo anche di cucina americana e cucina catanese, anche perché a Catania si mangia in maniera strepitosa.
Come
insomma in America nel giro di qualche mese, come in parte del mondo, in buona parte del mondo, è cambiato tutto. Tutto, no? Si è passati dal populismo, dal sovranismo, dall'economia di Trump, ovviamente ognuno poi è libero di pensarla come vuole, a un nuovo corso completamente diverso.
Sì, due presidenti diversissimi anche per modo di comunicare, che è quella cosa che poi più si è vista in questo primo mese e mezzo, quindi un presidente come Biden molto più sobrio, che non fa svegliare ogni mattina gli americani pensando che cosa avrà scritto su Twitter quello lì o qualcosa del genere. È chiaro che c'è ancora un sacco di tempo, insomma Biden ha ancora fatto poco, però qualcosa si è visto, per esempio dopo una gestione abbastanza disastrosa della pandemia, adesso la campagna vaccinale negli Stati Uniti sta andando molto forte, in parte per merito di Trump che aveva avuto dei buoni contratti con le case farmaceutiche, in parte per merito di Biden che ha investito molto sulla logistica della vaccinazione, poi non solo bisogna averli i vaccini, bisogna metterli nelle braccia delle persone e quella è la parte complicata.
Ma c'è anche un vaccino americano, credo, prodotto in America.
Johnson no? Americano, sbaglio.
Esatto.
Infatti, e credo che anche Moderna sia americano, giusto? O...
Credo di sì, ma tra l'altro anche Pfizer e BioNTech,
Pfizer,
che non sono
esatto.
americane, i contratti con gli Stati Uniti prevedono che loro debbano produrre in America. Il governo gli ha dato un sacco di soldi, ma gli ha detto voi producete qui e le dosi che producete qui non le mandate da nessuna parte.
Parliamo di cucina, Aldani. Ti piace la cucina americana? Qual è il tuo piatto americano preferito?
Piatto americano, sai, ormai l'America ha preso tanto dalle cucine del mondo, perché se guardi dalla grande cucina cinese alla... anche direi grande pizza napoletana, tu in America puoi mangiarle queste cose, se cerchi puoi trovare bene, e soprattutto la cosa che mi stupisce molte volte è che comunque cominciano a produrre, come ho fatto, mi viene a dire col vaccino, prodotti sul territorio che cominciano ad essere di tanta qualità, di insomma tanta roba sulla qualità.
Tra l'altro Francesco sullo junk food ha fatto una social junk food map, locali zozzi per mangiare il meno possibile in un posto a caso e premiare i locali dove si mangia davvero male, davvero bene. Che è questa roba, Fra?
Forse è più, io volevo chiedere una cosa, Francesco, è forse più la California preparata per una cucina salutistica, salutare, come si dice, piuttosto che la parte di New York o centrale dell'America?
Sì, è vero, devo dire, io sono appassionato di cibo americano, di quello pesante, fritto, strafritto, nel burro, e quindi quella mappa a me serviva anche per provare a raccogliere un po' di segnalazioni su, appunto, posti in cui mangiare molto male, molto bene. In America ce ne sono tanti, però è vero che in America poi la loro cucina contiene e rielabora un sacco di ingredienti, di spunti, di culture che arrivano da tutto il mondo, perché con gli Stati Uniti poi è così su tutto, e anche nella produzione di ingredienti di qualità, e quindi nell'essere anche, insomma, in grado di offrire una cucina che non sia fatta soltanto di burro fritto e cose del genere. È vero che la parte a ovest, la California soprattutto, è più sviluppata, hanno un grande settore agricolo e quindi riescono anche ad avere delle produzioni, non dico chilometro zero, che in un posto come gli Stati Uniti è impossibile, ma insomma curate con una certa attenzione. E anche sul piano dei vini, per esempio, i vini californiani nei blind test, quando te li fanno assaggiare insieme accanto a un vino francese o un vino italiano, ma non sai quale è californiano e quale è italiano, cominciano a non sfigurare, ecco.
Napa è da tanti anni che oramai lavora con grandi famiglie importanti.
Esatto.
Da Napa a scendere fanno grandi prodotti. E poi devo dire anche sull'agricoltura, più o meno 25 anni fa io cominciavo a scoprire in America i differenti colori naturali dei pomodori. Cosa che, insomma, qui in Italia siamo arrivati da non molto a capire che c'è anche un pomodoro giallo, cioè, insomma, differenti colori, però sempre nella qualità del prodotto, cioè non lavorati in laboratorio, vorrei dire, giusto per essere veloce nella spiegazione.
Allora, siamo con Francesco Costa e stiamo per parlare di Coste, autore del libro, fra gli altri, Una storia americana. E quindi, insomma, è cambiata l'America, sta cambiando dal punto di vista. A me è venuto in mente adesso, in questo momento, Madeleine, mi è venuto in mente, adesso non ricordo come si chiami, un chioschetto dove si mangiano granchi e aragoste, ma di quelli proprio un po' rozzi, in California, non ricordo esattamente dove. Adesso
posso aiutare? Sono San Francisco, porto
no,
San Francisco.
No, è lungo la strada, è lungo la litoranea, ma è famoso, è un posto dove si mangia a $20-30, insomma, una cosa.
Parliamo del Big
Sur. Sì, da quelle parti lì. Vabbè, insomma, comunque questo è un dettaglio. Invece la percezione della cucina americana, italiana in America, perché questo è un tema secondo me molto interessante e complessivo. Cioè, fino a 15-20 anni fa la cucina italiana nel mondo era sinonimo di una cucina a basso costo, molto semplice, quasi di fast food. In realtà invece oggi in tutto il mondo esistono ristoranti italiani, diciamo gourmet, usando un'espressione terribile, ma insomma comunque di fascia alta. In America come andiamo?
In America c'è un grande sviluppo di quel settore lì, un po' perché c'è tutto il boom dell'industria culturale attorno al cibo, i tantissimi documentari internazionali sul cibo che sono sulle piattaforme di streaming, che sono visibili in tutto il mondo. Quando parli di cibo e di cucina, naturalmente l'Italia poi è sempre protagonista, e quindi hanno portato tanti chef italiani, tante ricette italiane, tanti ingredienti italiani a diventare famosi negli Stati Uniti e quindi poi cercati dai consumatori americani. Dall'altra parte, la cosa di cui parlavamo prima, il fatto che gli americani stanno diventando un po' più sofisticati, un po' più attenti a quello che mangiano, alla qualità degli ingredienti, gli sta permettendo anche di apprezzare di più la differenza in termini di qualità di alcuni piatti, di alcune ricette italiane, di apprezzare la differenza tra una pasta asciutta fatta bene e una no, di capire che nella carbonara ci vuole il guanciale e cose del genere che una volta per loro, insomma, era rumore bianco, niente che gli interessasse.
Ci vuoi ricordare qualcosa del tuo podcast? Come facciamo ad ascoltarti? E soprattutto parlerai di hamburger?
Dunque, La Cosa a Cosa si trova su tutte le piattaforme di podcast gratuitamente, quindi dovunque ascoltiate dei podcast lo trovate. E più sulla politica, la società e la cultura di cibo, devo dire, si parla meno, anche se poi io sono appunto molto appassionato, ed effettivamente potrebbe essere un'idea quella di parlare di alcuni posti dell'America, anche sul piano politico e culturale, a partire dal cibo, perché poi è un paese così grande che dove vai trovi delle tradizioni diverse, dei costumi diversi. Noi li associamo agli hamburger, hamburger, ma c'è moltissimo altro. Tu prima raccontavi dei chioschi di pesce, sono le aragoste e gli astici che si comprano a pochissimo, perché ce ne sono moltissimi, per esempio nella nelle due coste, insomma, cucinati in modi anche più creativi rispetto a quelli che conosciamo noi, perché lì è un cibo povero, e quindi è un cibo che si fa in tantissimi modi diversi.
Assolutamente.
A parte il colesterolo, è povero poi il resto.
Esatto. No, ragazzi, non parliamo di colesterolo, di mia presenza. No, vabbè, una forma, un po' di sensibilità nei confronti, anche se è sceso, devo dire che è sceso. Gli ultimi, rispetto alle politiche dell'anno scorso, le amministrative di 5 anni fa, è un po' sceso il colesterolo. Grazie Francesco.
Grazie Francesco.
Un abbraccio. Presto. Un abbraccio. Allora, lo
ma
diciamo.
Tu hai detto podcast o podcast?
Mamma mia, ragazzi. La bietola.
Il tuo modo di vedere la bietola.
Sì, ho buttato giù due righe. È una varietà della barbabietola, anche se tu qua hai scritto barabietola. Intanto si mangia le parole. Comunque, della
avete sentito, anche se tu qui hai scritto, non è che l'ha scritto lui, l'ho scritto io per lui.
Ragazzi, com'è? La direzione non risponde agli oggetti smarriti o lasciati incustoditi. È una pianta erbacea biennale o annuale, caratterizzata da grandi foglie verdi e gambi bianchi, rossi o gialli, a seconda delle varietà. Deriva dall'Europa meridionale, cresce spontanea, ne esistono molte varietà. Varietà viene coltivata in tutto il mondo, ha questo sapore dolciastro con un sentore terroso. Che rapporto hai col sentore terroso della costa?
Il raccoglimento della bietola raccontato da Pierre.
Cosa ci si può fare di creativo? Dai,
innanzitutto bisogna valorizzarla, anche perché è una verdura, tu sai quanto io sia per le verdure, soprattutto le verdure di stagione. La possibilità e la facilità con cui si può usare la bietola è doppia, perché c'è il gambo che ha una consistenza molto importante e ha la foglia che anche lei è consistente, però è quel morbido, quel dolciastro di cui insomma molti piatti della cucina italiana hanno questa caratteristica per poterla utilizzare.
Hanno proprio bisogno, diciamo, no? È un elemento distintivo
nelle ricette che faremo. Naturalmente utilizzerò sia la bietola come foglia, sia la bietola come gambo, per cui non so se vogliamo iniziare con una ricetta. Io comincio dalla ricetta e poi proseguiamo sul nostro prossimo ospite.
Ma no, diamolo dopo la ricetta, c'è in linea, sì, è dai, linea. Dai, chiamiamolo, tanto abbiamo tutta la puntata. Rocco, fra poco allora facciamo tipo il teaser, come quelli bravi. Fra poco le coste imbottite dello chef Oldani, ma intanto Rocco De Santis, ciao Rocco, come stai? Rocco De Santis, executive chef al ristorante 2 stelle Michelin Santa Elisabetta di Firenze. Come stai? Come
ciao
andiamo?
Rocco, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno chef. Benissimo, benissimo.
Qua ho quattro stelle in pochi metri, in una sola telefonata ci sono 4 stelle Michelin. L'unico che non porta stelle sono io.
Arrivate in un momento così particolare. Come va Rocco?
Bene.
Studi sui piatti nuovi?
Diciamo che alla domanda in questo momento rispondo sempre: in salute perfetto. Poi per quanto riguarda il lavoro sappiamo tutti, insomma, lo sgambetto che c'è stato fatto e che purtroppo siamo costretti, diciamo, a stare a casa in difesa. In questo momento noi siamo chiusi perché chiaramente la zona arancione della Toscana non ci permette di aprire, ma soprattutto in questo momento aprire c'è sempre bisogno di una grande sostenibilità, e quindi se non c'è sostenibilità si fa un po' fatica ad andare avanti. Per il resto sono a casa, sto facendo il papà, mi dedico un po' al computer, nuove idee, nuovi concetti.
Senti,
stiamo qui scalpitando, ecco.
Complimenti anzitutto per la doppietta, 2-19 la prima, 20-19 la prima, 20-20 la seconda, quindi
esatto.
Complimenti di cuore. Noi
grazie.
Oggi parliamo di coste. Le coste sono forse l'ingrediente più importante per un piatto tipico toscano, che è la ribollita. Tu cos'hai? Hai una ricetta da darci, un suggerimento per l'utilizzo sia del gambo che della foglia della costa?
Sì, allora diciamo, intanto io al ristorante la uso spessissimo, perché noi abbiamo due ristoranti, il Stellato e un'osteria, quindi la usiamo tantissimo, spesso in tante ricette. Quindi in osteria abbiamo la ribollita classica che serviamo con taglie di tartufo. E al ristorante abbiamo questo bottone, diciamo, che è una rivisitazione dell'indimino, chiaramente stando in Toscana.
Bottoni di pasta fondente in farcia di provola, bietola e guazzetto di zimina, così?
Esatto. In pratica volevamo dare un'impronta un po' di mari e monti di un piatto, e io sono amante, chiaramente essendo campano, di mozzarella, provola e tutto quello che gira intorno alla mozzarella, e abbiamo fatto questo bottone che non è una pasta all'uovo ma è una pasta cotta, quindi si parte da una base stile bignè dove abbiamo aggiunto pochissime uova e abbiamo ottenuto un impasto. Poi tiriamo la sfoglia e viene farcita con una mousse di provola, esternamente abbiamo della bietola ripassata, ma anche fatta a crema, e poi abbiamo rivisitato la classica ricetta delle secche Enzimino toscana, ecco.
Fantastico. Senti, sì. Io stavo guardando anche le tue esperienze da Gennaro Esposito a Pino Lavara, Georges Blanc addirittura e Andrea Prea. Allora, come hai impostato, avendo così tanti maestri, la tua tipologia di cucina in un territorio che non è il tuo, perché Toscana, tu sei campano?
Esatto, allora diciamo che tutte queste esperienze sicuramente mi hanno dato una grandissima contaminazione e una grandissima, diciamo, preparazione sulle basi classiche della cucina. Io in Toscana non ho fatto altro che metterci un po' del mio, nel senso che partendo da un'impronta di tradizione chiaramente campana, contaminata con prodotti tipici della Toscana e cercando di strizzare l'occhio un po' a quella che è, come dire, una cucina un po' più internazionale, vista comunque l'esigenza anche di tanti clienti stranieri. Quindi noi siamo partiti da un'idea di tradizione per trasmettere, ecco, nella memoria delle persone quelli che erano dei piatti con cui io sono cresciuto, sia a livello, diciamo, professionale, sia a livello di mangiare a casa, e quindi abbiamo dato questa sorta di contaminazione campana, toscana, ma non solo, ecco.
Assolutamente.
Complimenti per il successo.
Ma è vero, Rocco, che hai il poster di Oldani in camera? A parte che siete alla pari, che siete due stelle pari, però è vero che hai il poster di Oldani?
Stai offendendo Oldani, mi raccomando, attenzione.
No, ma è vero che hai il poster di Oldani?
Ormai Oldani per noi, per chi è di questo bellissimo settore, sa bene che è un riferimento, ecco.
Ahimè,
di Oldani no, però sicuramente è stato ed è ancora un riferimento per molti di noi, ecco.
Grazie, quindi vuol dire che il tempo passa, Rocco, si invecchia, sì, e per cui ti ringrazio di queste parole.
Sei una vecchia gloria, Oldani, sei veramente una...
Eccolo qua.
Le vecchie glorie a livello gattistico, Faldo, lei mi può insegnare, sono nella memoria delle persone come il cibo, ecco.
Tu ne hai una in particolare che ami particolarmente, o no, mi sa dall'accento?
Io di fede parli calcistica?
No, di calciatori del cuore.
Il calciatore del cuore, Maradona sicuramente, sono con lui, ho avuto la possibilità di andare allo stadio a San Paolo quando lui, diciamo, faceva ballare le curve, ecco, quindi oltre quello non posso dire altro.
Vabbè, un bacio a Diego ovunque sia nel mondo e grazie per l'ispirazione, grazie. Per la bellezza che ha creato. Per quelli che lo hanno tifato e anche per gli avversari. Digressione calcistica, fra poco
grazie,
torniamo,
Rocco.
Abbiamo tre ricette, grazie Rocco, ti abbracciamo,
buona giornata,
ci porti
grazie.
Un bacione a Firenze, lo porti un bacione a Firenze. Allora, è arrivato il momento delle coste imbottite, un po' il momento clou della puntata.
Abbiamo parlato di Maradona, di Campania con Rocco, eccetera,
imbottite, di Kamala Harris, di Trump, e adesso le coste imbottite.
La costa imbottita mi viene in mente sicuramente la Campania, è molto facile. Allora, prendiamo le nostre coste, tagliamo per bene la parte verde, la foglia, la sbianchiamo in acqua bollente salata, un paio di minuti, la leviamo, la stendiamo, la asciughiamo e la lasciamo in disparte. Prepariamo la farcia per l'imbottitura, come dicono a Napoli, tagliando il gambo in piccoli cubetti, in piccoli dadini, li facciamo arrostire, anzi prima sbianchire con un po' di acqua, aceto e sale per un paio di minuti, poi li scoliamo, li saltiamo in padella con uno spicchio d'aglio in camicia, un velo di olio extravergine, fino a colorirli e a cuocerli per bene. Togliamo dalla nostra padella, li mettiamo in una ciotola, aggiungiamo più o meno 200 grammi di patate, anche qui potremmo utilizzare una patata viola se la dovessimo usare, che abbiamo cotto a vapore, sbucciato e schiacciato, aggiungiamo più o meno 30 grammi di grana padano grattugiato, 40 ml di olio extravergine di oliva a crudo, 10 grammi di dragoncello tagliato a fette sottilissimi, sale, pepe e poi se volessimo anche qualche piccola uvetta che va a dare un po' il dolce a tutta la farcia. Una volta che abbiamo amalgamato il tutto, prendiamo le nostre foglie, le farciamo appunto con questa patata, dragoncello e gambo della costa stessa, chiudiamo, avvolgiamo su se stesso, poi in una placca imburrata leggermente con un velo di pan grattato sul fondo, inforniamo, adagiamo sulla placca e poi inforniamo per 10 minuti a 180 gradi. Bene, queste sembra, sono le nostre coste imbottite.
Le coste imbottite, continueremo a parlare di coste fra poco, ma intanto Spazio News, vai! Allora, partirei dalle nocciole, perché l'Italia si conferma medaglia d'argento, il secondo produttore al mondo, soltanto la Turchia le produce di più, abbiamo 165.000 tonnellate, conserviamo questo secondo posto, la Turchia, pensate, è a 710.000 tonnellate, non avrei mai detto che la Turchia è campione del mondo di nocciole.
E pensa che ci sono tanti allergici, intolleranti allergici alla frutta secca, e nonostante questo c'è veramente una grande produzione, ed è un prodotto che fa bene poi
e
la
comunque
nocciola.
Pensa che noi che siamo secondi abbiamo praticamente meno di un quarto della produzione della Turchia. Al terzo posto, con poco più di un terzo della nostra, ci sono gli Stati Uniti, poi la Georgia e poi tantissimi altri paesi. Quello che è interessante è che se parliamo di ettari coltivati a nocciole, a nocciolo, lo stivale, il nostro paese, ai massimi storici, è passato dai 52.600 ettari di inizio anni 60 agli oltre 79.000 ettari.
Ci tengo a precisare, nocciole di grande qualità,
certo,
perché
certo,
poi ci sono anche quelle un po' ambigue, ma quelle che noi produciamo in Italia da nord a sud sono tutte nocciole di grande qualità.
E quindi davvero davvero clamoroso, ma è anche il consumo che ha numeri pazzeschi. L'Europa fra l'altro è il continente con il consumo maggiore, ma il dato è abbastanza equilibrato, perché poi il Nord America, noi siamo, l'Europa è al 26%, Nord America 23%, Asia 20%. Per quanto riguarda il caffè, possiamo dire che avanzano i capitani di aziende under 40 e questo ci fa ovviamente piacere. La quota giovanile è cresciuta, è al 6,5%, c'è un dato meno lusinghiero che è quello del settore, che ha perso il 40% di fatturato. Insomma, ci sono 930 imprese, almeno queste sono state monitorate nel 2020, quelle guidate dagli under 40 rappresentano il 6,5% e superano dunque la media nazionale delle aziende manifatturiere giovanili, che è del 5,4%. Non è un paese per giovani, no? Si dice.
Vero.
Ecco, cioè soltanto, pensate, a livello di aziende manifatturiere, soltanto una su 20, 5,4%, è guidata da un under 40, e questo insomma spiega molto. Prima si parlava di rappresentanza femminile con Francesco Costa, di quanto sia fondamentale crescere da quel punto di vista, anche il tema dei giovani, di dare delle opportunità da prima, e lo dice uno che ha superato i 40. Quindi ormai non c'è neanche conflitto di interesse.
È meglio che non parli.
E poi l'8 marzo, questa bellissima iniziativa, l'ospedale Mauriziano dona il profumo alle pazienti. C'è questo kit esperienziale con Ferrero e Lavazza, che hanno partecipato per la festa della donna, con la creatività di questa fragranza firmata Antonella Bondi. E in occasione della festa della donna, il Mauriziano di Torino ha regalato alle proprie pazienti il profumo di bene. Anche qui, ovviamente, siamo di fronte a qualcosa di simbolico, ma di estremamente importante. E poi c'è anche questo tema del percorso olfattivo, che è sempre più, che è molto interessante, no? Perché poi in qualche modo si lega alla cucina, si lega al vino,
sì,
si lega alle
gustazioni. Soprattutto la parte olfattiva è nel caso di una bevanda del genere è la parte primaria, no? Perché prima hai la parte olfattiva e poi gustativa.
Assolutamente. E adesso diamo il benvenuto a Matteo Frattino, Marketing Director Italy di Electrolux, perché c'è il boom dei forni a vapore. Ciao Matteo, come stai?
Buongiorno, ciao, tutto bene, dai, compatibilmente con i tempi.
Compatibilmente
Matteo,
ai tempi.
Buongiorno.
C'è cioè, il professor Oldani qui vicino a me. Senti, ne abbiamo parlato tante volte di pandemia, degli effetti del lockdown, abbiamo visto che la gente quest'anno ha cucinato di più, ha cucinato il pane. Insomma, il mercato dei forni in generale sta crescendo, quello della cottura a vapore sta crescendo se possibile ancora di più, è così riassumendo?
Poi faccio io un riassunto dopo che risponde Matteo,
sì, va bene, sì, sì. No, allora, devo dire, la casa è tornata, no? È come interesse degli italiani, anche in maniera un po' banale, cioè il 90% degli italiani dice che la casa è in cima alle liste di priorità, no? In questo contesto, chiaramente, anch'io con mio figlio la domenica ci siamo messi a cucinare i panificati, la pizza e queste cose, per cui lo vediamo soprattutto sui forni. Il segmento nel canale del, diciamo, Electrical Retail è cresciuto del 27% a valore, è in unità molto vicino al 24%, in questo segmento il forno a vapore, che ha un peso del 20%, è comunque cresciuto dell'11%, quindi parliamo di trend a doppia cifra.
Double digit, dicono
double
quelli
digit,
bravi.
Esatto. Come dicono quelli bravi, esatto.
Quando sono in Procter 25 anni fa mi dicevano double digit, cioè più del 10%.
In Procter, lo so.
E quindi è una tendenza.
Quali sono forni, Matteo, sono forni che vengono già applicati a un rubinetto, per capirci velocemente, o hanno un serbatoio di acqua, quindi sono più da casa e meno professionali, o ci si sta avvicinando dalla casa al professionale anche in casa?
Se vuoi fare un'offerta?
No, voglio capire, scherzo, perché poi sai, c'è la differenza, no?
Funziona, certo.
No, sono forni che hanno un serbatoio, sono semplicissimi, diciamo più rivolti al consumatore. Ecco, una delle sfide che abbiamo è che appunto di parlare in maniera semplice, no, del vapore al consumatore, per cui il vapore ti rende i cibi, e probabilmente lo sai meglio di me, morbidi e succosi all'interno, quindi mantiene le proprietà nutritive, e il calore del forno ti mantiene tutta la croccantezza, per cui da un lato è molto in linea con la sostenibilità, i trend di cui Electrolux è promotrice, dall'altro ci sono anche delle funzioni interessanti, no? Come la funzione rigenera vapore, che per esempio, sì, sai, la lasagna della domenica te la riscaldi magari il lunedì, il giorno dopo, quindi permette anche di rigenerare gli avanzi, insomma, quindi... Ecco.
Sì, perché magari qualcuno poteva pensare che il forno a vapore fosse soltanto, diciamo, una scelta di carattere, per carità, assolutamente nobile, no? Di carattere legato alla sostenibilità, legato all'aspetto ecologico. In realtà, invece, anche dal punto di vista, qui vorrei sentire anche il Dani, anche dal punto di vista della tenuta del sapore e del gusto, il risultato...
No, guarda, se realmente dovessimo utilizzare tutti i forni, anche sulla parte professionale, al 100% ci risolverebbero un sacco di problematiche che affrontiamo quotidianamente nelle cucine. Il problema è che non siamo ancora, anche nelle grandi cucine, se abbiamo 100 programmi da utilizzare in un forno, ne utilizziamo probabilmente il 70-80%. Chi è molto bravo arriva all'80%.
Scusate, c'è un beneficio, faccio proprio un momento di brainstorming, c'è un beneficio dal punto di vista dell'ecologia, perché se fosse così si potrebbe pensare, forse in realtà già c'è, sto facendo una gaffe, si potrebbe anche pensare a qualche forma di intervento, quasi di incentivo, no?
Ma incentivo, purtroppo in Italia, io parlo da cuore totalmente sostenibile con l'energia. Il mio ristorante è totalmente energia da 5 anni oramai, la mia mobilità è energia. Il problema, e qui magari Matteo ci può aiutare, il problema è che in Italia, se tu metti gas in un'attività dove si può mettere, hai un grande sconto, probabilmente 50%, e se metti Total Electric... come è capitato a noi, abbiamo dovuto costruire una cabina apposta, una centralina apposta per portare 150 kilowatt, per cui credo che l'Italia stia lavorando sul fattore energetico, però devo dire che non è ancora, secondo me, come magari posso vedere,
però, cioè, fra dieci anni l'obiettivo è che non sia più il 20%,
perché noi siamo senza centrali. Poi il problema, certo, la cosa è che noi l'Italia ha deciso di non approfittare della centrale, per cui questo ti imputa ad altre
Matteo quanto questa passione giustificata per i forni a vapore può spingere anche dal punto di vista poi dell'hardware, della rete?
Guarda, è una bellissima domanda. Per esempio, ricollegandomi anche a quello che diceva lo chef Oldani, sicuramente il vapore ti permette anche temperature di cottura più basse, per cui chiaramente un risparmio di energia, no? E alla fine di soldi. È chiaro che la sfida anche dell'industria in questo contesto è quantificare, no? Il vero risparmio per il consumatore, però devo dire ci stiamo arrivando. E poi è chiaro, il vapore, come forse avete un pochino già accennato, non è quella funzione privativa per un'alimentazione, passatemi il termine, dietetica, ma veramente un'alimentazione
ed è anche più tecnologica, cioè nel senso, sì, che poi alla fine hai un livello, banalmente non hai sbalzi di cottura fra un punto e l'altro, cioè è perfetto, no? È la tecnologia Vorsprung durch Technik, direbbero i tedeschi, no? Il passo avanti.
E qui lasciamo Matteo dicendo che la costata più buona in assoluto che io abbia mai mangiato l'ho mangiata nella 57esima 30 anni fa a New York, cotta a vapore.
Sì, ma
ragazzi, basta,
no, ma è perché chiaramente
hai citato una delle città che io amo di più al mondo,
Peter Lugo.
Sono stato 4 volte negli ultimi 7 anni, per cui spero di tornarci presto.
Oggi è la puntata volta americana. Grazie a Matteo Martino, Marketing Director Italia di Electrolux.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo ancora tante cose da dire. mi è venuta qualche altra frase di getto. Allora, solitamente le coste, dopo essere state lavate, si separano le foglie nelle coste, si separano le foglie verdi al gambo. Ma come scriverle? Perché si hanno due tempi di cottura differenti. Poi con un coltellino andranno eliminati i filamenti duri dal gambo, poi cotto in acqua acidulata per non farlo
finire il
gambo.
Perché devono prendere nota, Pier, adesso la gente sta prendendo nota. Se vai così veloce non possono prendere nota.
Sai che le foglie possono essere anche arrostite in padella?
Adesso la prossima è caponata di coste.
Poi infatti cui... si possono utilizzare in molte ricette, fra cui zuppe, creme, primi piatti, secondi sia di carne che di pesce, oppure contorni. In antichità questo era definito un cibo degli operai, perché anche i poveri ne facevano un grande consumo facendo cuocere le radici anche sotto la cenere. Va bene, senti, è interessante.
Insomma, siamo pronti col terzo libro con tutti questi accorgimenti che Pier sta dando.
Ma
su
non abbiamo
ogni
ancora
prodotto.
Usato la parola pizzoccheri oggi, ma è una cosa...
Pizzoccheri non abbiamo usato, pensavo dicessi, siccome parlavo di libro, che non abbiamo usato ancora la parola del Mangia come parli, il nostro libro di,
certo,
insomma, di
Pop Rhapsody. Mi chiedono tutti il libro
e credo stia andando anche molto
mi
bene,
dicono tutti sei stato veramente carino con Oldani, gli hai dato le tue ricette, lui poi le ha scritte sul libro. In tanti mi hanno ringraziato per la generosità dell'offrirti gratuitamente le mie ricette. Caponata di coste, prego.
Molto semplice, qui andiamo naturalmente caponata, mi viene in mente la Sicilia. Tagliamo, anzi con un coltellino ben affilato, la parte delle foglie delle nostre coste, prendiamo i gambi che naturalmente saranno lavati, sbucciati leggermente dai filamenti che hanno e tagliati a cubetti regolari, per cui facciamo saltare in padella questi gambi tagliati a cubetti regolari e uno spicchio d'aglio e più o meno 40 ml di olio extravergine di oliva. Facciamo arrostire per bene, aggiungiamo un pizzico di sale e un pizzico di zucchero moscovado, che è quello che a me piace di più per il profumo di leggero di liquirizia. Una volta che li abbiamo fatti arrostire insaporiti, li teniamo da parte. Quando sono ancora tiepidi aggiungiamo dei pinoli che abbiamo tostato leggermente in un'altra padella e dei capperi dissalati, più o meno 20 g di pinoli e 10 g di capperi. Invece prepariamo per il condimento finale una riduzione di 200 ml di aceto di Xerès o un aceto di vino rosso con 120 g di zucchero, più o meno impieghiamo una quarantina di minuti, facciamo ridurre di 2/3 e avremo uno sciroppo acidulo e zuccherato, per cui con questo, nel gergo della cucina si chiama gastrica, che sembra una parolaccia, però in effetti si capisce che è una riduzione di aceto e zucchero.
Non è bellissima così.
Lo so,
mi faccio una gastrica.
Gastrique in francese, tradotto in italiano, un po' volgare, così è gastrica,
comunque,
diciamo.
Comunque i francesi sono, Gastrique, no? C'è anche...
Gastrique.
Quindi lavanda gastrica sarà le mon gastrique.
Con un po' di aceto e zucchero c'è anche una cannella, una bacca di cannella che dà questo senso, questo profumo di spezie che ti garantisco è molto buono.
Mi faccio una gastrique in barrique.
E da Marchesi, quando lavoravo con lui in Bonvesin della Riva, facevamo la caponata classica siciliana con questa aggiunta di agrodolce con la cannella, che era la fine del mondo. Per cui noi abbiamo questi gambi saltati in padella, pinoli, capperi, aggiungiamo questo agrodolce e poi le piccole foglie che possiamo aver sbianchito a parte, per cui cotte o a vapore, come dicevamo prima.
A ben piccole foglie.
Caponata di
a
coste.
A ben piccole foglie, la pianta del tè. Ivano Fossati, vabbè. Ma di che siamo
manca
parlando?
La musica
maestro
di Pier l'anno scorso, ti ricordi?
Sì,
che
la facevo. Qua ci vorrebbe la pianta del tè, ci vorrebbe. Canzone
possiamo
meravigliosa.
Metterla.
Possiamo, ma non adesso, aggiungere. Dai, no, siamo in ritardissimo. Dai, stiamo correndo come dei pazzi. Fra l'altro, attenzione, perché c'è un conflitto di interesse e fra poco scopriamo perché. SOS Oldani, vai.
SOS Oldani.
Allora lo lancio io, qua c'è aria di conflitto di interessi. Empedocle da Cornaredo.
Buongiorno chef, un bel panino con le puntarelle, me lo consiglia? Empedocle da Cornaredo,
mi informerò per capire
ma
chi
scusa,
è, perché
posso dare un consiglio
non
io,
lo conosco.
Quanti siete a Cornaredo?
No, però siamo tanti, cominciamo a essere 20.
Empedocle, vai, tanto lui sta sempre in piazza, lì a San Pietro all'Olmo, la rimessa a posto, una piazza, tra l'altro un salotto meraviglioso, vai lì, te lo fai fare proprio da Oldani.
Ecco, la risposta è questa, allora diciamo che la risposta è quella di Pier, ti aspetto al do, così lo cuciniamo al do, però la puntarella naturalmente deve essere sbianchita, arrostita con uno spicchio d'aglio, poi se si ha un po' di salsiccia, quella cornaredese buona, cruda, la pasta di salame cruda la metterai con la puntarella arrostita. Però questa
non,
è la mia
non
ricetta.
Sei corretto, non sei corretto, è quasi mezzogiorno, non sei corretto di parlare della salsiccia così a crudo. Marco da Mantova.
Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Mantova. Io ho un filetto che ho messo sotto vuoto. È possibile effettuare questo tipo di cottura anche in una pentola normale con acqua e quindi cuocere a bagnomaria, oppure cotto a bassa temperatura, e per quanto tempo? Grazie.
Quanto tempo dipende il peso del filetto, però se parliamo di un filetto da 400 grammi, cioè per due persone, io non lo farei cuocere più di 12 minuti alla temperatura di 75 gradi, ma non oltre 75. E in questo caso sì, una pentola con l'acqua dentro, che naturalmente non deve bollire, un termometro che mantenga 75 gradi e il filetto dentro.
Marco da Treviso.
Buongiorno chef, quando ordiniamo il food delivery qual è il modo migliore per rigenerare il cibo, ad esempio una bistecca o un filetto di salmone senza utilizzare il microonde? Grazie.
Ma anche in questo caso immagino che il food delivery venga fatto protetto, per proteggere il cibo, con un sottovuoto, per cui col sottovuoto come dicevo poco fa, una pentola con dell'acqua, in questo caso su 65-60 gradi, dentro per una ventina di minuti, il prodotto è perfetto.
Bene, bene. Io volevo ricordarti che la bietola alla costa viene utilizzata anche in molte ricette regionali, e non abbiamo parlato di pizzoccheri, che sono, ma quanto sono buoni.
Ma chi vince il libro?
Ah, devi deciderlo tu, giusto.
Diciamo, io direi lo darei. Facciamo una cosa democratica, bella e buona. E manderei a Marco, perché mi sembra interessante, moderna, tecnologica la domanda. Okay. E poi a Empedocle quando passa,
gli dai un libro.
Gli diamo un libro oltre al panino.
Un libro. Allora facciamo così, gli dai il libro a lui e il panino con le puntarelle me lo prendo io. Il libro è bello, ma non si mangia. Va bene, stiamo per collegarci, ce l'abbiamo già. Sebastiano Benasso, docente di sociologia del turismo presso l'Università di Genova, autore insieme a Luisa Staggi del libro Aggiungi un selfie a tavola, che c'è del cibo in più, no, il cibo nell'era dei food porn media. Ciao Sebastiano, benvenuto professore, come va?
Sebastiano, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, come si mangia anche attraverso la vista, attraverso i filtri, attraverso i social network, i selfie?
Non si mangia.
È come un'istante fa, professore, stavamo discutendo sul fatto che io mi prendo il panino con le puntarelle e il libro lo lascio al nostro amico di Cornaredo. Però insomma è importante anche la dimensione social, immagino.
Certo, sempre di più il food porn è una pratica sempre più diffusa, siamo costantemente raggiunti da rappresentazioni del cibo, quando accendiamo la televisione, quando accediamo ai social network, quando eravamo al ristorante vedevamo altre persone fotografare cibo. È un fenomeno che certamente dice molto della nostra contemporaneità, dice molto sull'identità, sulle rappresentazioni dell'appartenenza, della tradizione, e durante la quarantena, insomma, in quest'ultimo anno abbiamo forse visto un'ulteriore accentuazione della sua diffusione. Le persone chiuse nelle loro case, soprattutto nei primi mesi di quarantena, hanno soprattutto condiviso foto di cibo e provato a recuperare una convivialità che era sospesa attraverso le cene su Zoom e tutte le frustrazioni che poi ne derivano.
Ma quanto da qualche anno a questa parte sono cambiati i modi di fare le foto al cibo? Cioè, mi spiego meglio, qualche anno fa era tutto un food economist che lavorava per far sì che il piatto fosse bello, adesso siamo in una parte più selvaggia dove non esistono più quasi i food economist, perché richiede naturalezza la foto. È vera questa cosa?
Allora sì, certamente c'è una democratizzazione in fin dei conti della possibilità di produrre food porn con qualsiasi strumento, con mezzi molto accessibili, di conseguenza è cambiato anche il modello con il quale lo si rappresenta. Se prima appunto si cercava la perfezione nell'impiattamento, nella rappresentazione, ora, come tutti i fenomeni che si democratizzano, si è modificato e si è forse anche un po' per certi versi banalizzato. Immagino
La spiegazione di food porn ce la può dare da tecnico, perché io forse ho un po' di confusione in testa.
Allora sì, letteralmente l'idea del food porn è quella di godere delle rappresentazioni del cibo controllandoci e quindi in qualche modo non fruendone direttamente, no? Per cui in questa società in cui siamo sempre costantemente a dieta, costantemente sotto controllo, vedere il cibo rappresentato permette di recuperare le sue componenti edonistiche senza però come dire, coinvolgersi direttamente. Poi nel tempo il food porn si è diversificato moltissimo, passa su tantissimi canali e diventa proprio un palinsesto, un linguaggio che si sposta, cambia forme, da televisione, social network, stampa, eccetera, e quindi poi in questa fase assume forme molto diverse, molto eterogenee.
Molto bene.
Molto bene, molto, no, bene, è molto interessante. Chiaro. Ci sono dei dati che sono impressionanti. Per esempio, l'hashtag food porn, quando avete scritto il libro, stava raggiungendo i 235 milioni di post. L'hashtag food è al quarto posto. No, ma in qualche modo però ti fa capire che insomma è in cima al desiderio, all'immaginario, direi quasi erotico.
Alla cultura,
ma anche al piacere di vedere una cosa che ci fa star bene, che ci rende felici. Quindi, insomma, è una delle passioni, della vita, è uno dei piaceri della vita, insomma io credo che sia molto importante, a patto che poi non diventi una roba confezionata da manipolare con i filtri, cioè che ci sia poi
un interesse
per la sostanza più che per, no, che per la forma, per l'immagine prettamente estetica del cibo, sai che ci sono i famosi brutti ma buoni, ecco, per me è importante, il concetto è quello: buoni, genuini, sani, possibilmente sostenibili e stagionali. Grazie a Sebastiano Benasso.
Grazie Sebastiano.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo ancora una ricetta, abbiamo ancora le coste in carrozza.
Coste in carrozza, anche qui dall'imbottita, tu vedi la caponata, la costa in carrozza, siamo sempre verso sud con un prodotto che viene utilizzato il più delle volte, come tu citavi, pizzoccheri, come dicevamo la ribollita, anche in piatti che sono fatti nel sud del nostro paese. Questo è molto semplice: puliamo ed eliminiamo i filamenti dei gambi delle coste, dividiamo i gambi appunto dalle foglie con un coltellino ben affilato, cuociamo in padella con 30 ml di olio extravergine d'oliva, la parte verde tagliata a piccoli pezzi, naturalmente in questo caso possiamo utilizzare anche una forbice per tagliarla, per rovinarla il meno possibile. Regoliamo di sale, facciamo raffreddare, li facciamo asciugare da parte, sbianchiamo i gambi tagliati anche in questo caso in due, in acqua bollente salata e leggermente acidulata. Le foglie a questo punto che abbiamo appunto sbianchite le strizziamo per bene e aggiungiamo 4 fette di mozzarella tagliate più o meno a mezzo centimetro. Prendiamo i due gambi della costa, mettiamo nel mezzo la nostra mozzarella, aggiungiamo le nostre foglie che abbiamo tagliato e saltato in padella, dopodiché una volta che abbiamo creato il sandwich lo passiamo nell'uovo e nel pane doppiamente come si fa in una normale mozzarella in carrozza e poi lo friggiamo in olio di semi di girasole. Io uso un olio di semi di girasole proprio per evitare il gusto intenso e fresco dell'olio d'oliva, dell'oliva, per cui per questo motivo preferisco avere una frittura neutra. Leviamo dalla pentola e serviamo con delle piccole scaglie di sale grosso sopra e magari anche qui una grattugiata di buccia di limone. Questa è la costa in carrozza.
Costa in carrozza. Vogliamo ricordare anche l'aspetto legato al prezzo, perché insomma la bieta è sui 65-70 centesimi al chilo, no?
Con una percentuale di scarto quasi pari a zero, per cui al massimo costa in questo momento 70 centesimi.
Quanto costa la costa?
Accessibili 70 centesimi.
Quanto costa la costa?
70 centesimi.
No, era una battuta. Quanto costa la costa? Senti, l'ultima cosa da dire: la conservazione, canovaccio in umido in frigo per qualche giorno.
Assolutamente.
Esagerare, oppure si possono pulire e le metti in congelatore, no?
Sì, però io direi compriamo il fresco e mangiamo fresco subito.
Perfetto, mi piace. Con questo messaggio veramente ci lasciamo, soprattutto pensando che la prossima settimana arrivano le patate novelle. Cioè, finalmente una cosa. No, ma le cose sono buonissime, però capito, la patata
e faremo
novella.
Una pasta con patati.
E provola. Alla napoletana, bella azzeccata col pepe. Guarda.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi, ciao.